Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
The fate of our nation and the future of our children will be forged in the crucible of these global challenges. America cannot solve these crises without the world, and the world cannot solve them without America.
L'America non può risolvere le crisi senza il resto del mondo, e il mondo non può risolverle senza l'America. Con Hillary Clinton al timone della diplomazia americana, Washington torna al multilateralismo. Parlando a Chicago, subito dopo l'annuncio della nomina a segretario di Stato dell'amministrazione Obama, lunedì scorso Hillary, l'avete appena ascoltata, ha promesso che gli Stati Uniti torneranno a collaborare con il resto del mondo per affrontare i problemi del pianeta, un mondo con più alleati e meno avversari, più opportunità e meno pericoli per quanti cercano libertà, pace e prosperità. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo giovedì 4 dicembre 2008. Saluto Efa Rohrmann ed Elena Colson in regia. C'è Alvaro D'Amico alla parte tecnica, Fabio Colagrande al microfono e saluto subito accanto a me Alessandro Gisotti, giornalista della nostra emittente, del nostro radiogiornale dell'ore 14, che ci aiuta in questa nuova puntata dedicata a un approfondimento sulla politica americana, in particolare sui primi passi del presidente eletto Barack Obama. Buon pomeriggio Alessandro.
Buon pomeriggio.
Quindi abbiamo sentito le parole di Hillary Clinton, abbiamo dunque rivissuto questa importante giornata per quanto riguarda le nomine di Barack Obama, per quanto riguarda dunque la segreteria di Stato, per quanto riguarda la sicurezza. Una settimana fa circa invece c'erano state le nomine della squadra di Obama che dovrà affrontare la crisi più importante, quella economica. Dunque come valutare ti chiedo una battuta iniziale, come valutare questi primi passi, queste prime scelte di Barack Obama, che secondo gli osservatori poi erano tutte abbastanza prevedibili o no?
Ma intanto bisogna sottolineare un dato: è un mese esatto dalle elezioni, 4 novembre e 4 dicembre, e il presidente eletto Obama si è mosso molto velocemente, sicuramente molto più velocemente rispetto alle amministrazioni precedenti nel delineare la propria squadra di governo, una squadra fatta di molte personalità con esperienza, e in questo senso si può dire che marca anche lui una certa differenza rispetto all'amministrazione Bush, ma anche ai primissimi anni dell'amministrazione Clinton, che fu in un certo senso impreparato nel trovare degli uomini in grado di affrontare le difficoltà. Poi c'è un aspetto politico, al di là di questo dato oggettivo sulla rapidità con cui il presidente eletto ha messo in campo la sua squadra di governo, che sono tutte figure con un profilo che in Italia si direbbe centrista, molti clintoniani a partire da Hillary Clinton, ma molto centristi, tant'è vero che qualcuno ha detto che Obama ha rispolverato la legge del violino: tieni la presa con la sinistra ma suona la musica con la destra. In fondo, come aveva fatto John Kennedy, che si era contorniato di personalità più conservatrici di lui.
E ascolteremo tra l'altro in questa trasmissione alcune tue interviste realizzate qui a Roma durante un incontro che riguardava proprio le politiche del presidente eletto negli Stati Uniti, il presidente Obama. Ma ora andiamo a Washington, perché siamo collegati con gli Stati Uniti, e salutiamo Aldo Civico, direttore del Centro di Risoluzione dei Conflitti Internazionali e consulente per l'America Latina proprio del Dipartimento di Stato del governo statunitense. Civico, buon pomeriggio e grazie per aver accolto il nostro invito. Anzi, buongiorno a lei.
Buongiorno a me e buon pomeriggio a voi, grazie.
Ecco, le chiedo subito la nuova parola d'ordine dell'amministrazione statunitense. Abbiamo sentito poco fa le parole di Hillary Clinton, sembra essere proprio la multilateralità. Da dove nasce questa scelta politica?
Beh, nasce da una valutazione critica e negativa dei risultati dell'amministrazione Bush, la necessità di fronte alla crisi internazionale, di fronte alla crisi finanziaria ed economica, di lavorare insieme ai paesi che sono innanzitutto alleati e amici degli Stati Uniti, di trovare forme di dialogo con i paesi che invece non lo sono. La mano dura non ha dimostrato i risultati che forse erano sperati, ma in alcuni casi, in alcune parti del mondo, ha radicalizzato i problemi.
Ecco, anche di fronte a una situazione come quella recentissima degli attentati terroristici in India, questa politica sembra, quella della multilateralità, del dialogo, dell'apertura, sembra anche all'amministrazione statunitense la migliore anche per affrontare le possibili minacce del terrorismo.
L'amministrazione Bush ha trattato in alcuni casi, incominciando anche, se vogliamo, con l'Iran a cambiare il tono. Il problema è che non è più credibile e legittima nell'affrontare questo tipo di politica e di strategia. Ma è chiaro che la situazione che abbiamo vissuto in India è legata al conflitto in Kashmir, coinvolge almeno due paesi, e che la diplomazia avrà un ruolo che è preminente se vogliamo non essere di nuovo testimone di fatti tanto orribili.
Ecco, il presidente eletto Obama ha scelto la sua acerrima rivale alle primarie democratiche, l'ex First Lady Hillary Clinton, come segretario di Stato. Che significato ha questa nomina, secondo lei?
Beh, ha il significato, come diceva l'ospite con lei prima, che Obama si sta circondando di persone con grandi personalità, con grande esperienza, ma anche con grande capacità di lavorare in equipe.
Ecco, l'ospite è il collega Alessandro Gisotti, che la saluta, giornalista della nostra emittente. Ecco, Aldo Civico, Obama ha così affidato la politica internazionale della sua amministrazione a colei che in campagna elettorale lo aveva accusato pubblicamente di incompetenza in questo settore. Come potranno collaborare il neo presidente e il neo segretario di Stato? Lei li conosce entrambi. Come troveranno appunto delle strade di accordo, dei punti di accordo dal punto di vista umano e politico, ovviamente?
Penso che rischiamo di fare valutazioni errate, equivocate, se ci fermiamo alle dinamiche di una campagna elettorale che, come sappiamo, è un gioco a somma zero. Dobbiamo anche guardare al ruolo che Hillary Clinton ha avuto per la campagna di Obama una volta che le primarie avevano terminato. Una donna che si è dedicata con grande passione, con grande intelligenza e capacità alla campagna di Obama ed è stata senz'altro determinante nel riunire il partito attorno a lui. E questo ha senz'altro creato anche la possibilità per loro di conoscersi e di capire che sanno lavorare bene insieme. E poi Hillary Clinton è proprio una donna di squadra. Quando lei dice a Obama nella conferenza stampa qualche giorno fa darò tutta me stessa al servizio dell'amministrazione Obama, possiamo crederle al 100%, è proprio il carattere di questa donna, è proprio un'espressione della sua personalità.
Ecco Civico, veniamo al suo incarico. Abbiamo detto, lei è consulente per l'America Latina del Dipartimento di Stato del governo statunitense. Le chiediamo come cambieranno con Obama i rapporti tra Stati Uniti e America Latina. Pensiamo a quello che molti notano con preoccupazione: la Russia in questo periodo sta facendo addirittura esercitazioni militari nelle acque venezuelane.
Sì, penso che per partire dall'ultima cosa, le esercitazioni militari in acque venezuelane è più che altro una provocazione da parte della Russia, legata un po' alla reazione che gli Stati Uniti hanno avuto con la Georgia. La scelta fino ad ora del Dipartimento di Stato, che penso che sia stata anche molto saggia, è stata di non sovravalutare o reagire con ansia a questo tipo di provocazioni, così come un po' l'atteggiamento che ha tenuto negli ultimi mesi con le dichiarazioni e le posizioni del presidente Chavez. Per il resto dell'America Latina vediamo. Io penso che naturalmente ci sono altre parti del mondo, come cominciando con Medio Oriente, l'Afghanistan, l'Iraq e adesso ed ora il Kashmir e l'India, che l'America Latina non sarà la prima priorità degli Stati Uniti, ma dentro il continente americano penso che gli Stati Uniti guarderanno con attenzione al Messico, alla Colombia e al Brasile per diverse ragioni.
Ecco, tornando a quello che diceva all'inizio Civico, molti addebitano proprio a degli errori di Bush alcune difficoltà che si sono create a livello politico ed economico in America Latina. Lei è d'accordo su questa analisi?
Sì, assolutamente, nel senso che il presidente Bush è riuscito ad avere dei risultati che non si erano ottenuti nella guerra fredda, cioè la espulsione dell'ambasciatore americano in Venezuela così come in Bolivia. E l'America Latina, soprattutto nella prima parte della sua amministrazione, non è stata assolutamente coltivata e capita. C'è stata una mortificazione in questo senso, se vogliamo, di tutta la parte diplomatica. E quindi si tratta di reinventare in questo senso il rapporto con l'America Latina in una dimensione, direi, di comprendere la interdipendenza tra l'America del Nord e l'America del Sud, e non con un atteggiamento di sottomissione da parte dell'America Latina.
Ecco, siamo con Aldo Civico, direttore del Centro di Risoluzione dei Conflitti Internazionali e consulente per l'America Latina del Dipartimento di Stato del Governo USA, in diretta con noi da Washington. Civico, i vescovi americani a Baltimora per la loro assemblea plenaria hanno ricordato ad Obama che i cattolici che l'hanno votato non gli hanno dato un assegno in bianco sulle questioni della vita e della famiglia. Sui temi eticamente sensibili come aborto o la questione delle staminali e embrionali, come si comporterà il presidente eletto secondo lei?
I vescovi lo hanno ricordato al presidente Obama e lo hanno fatto in maniera abbastanza aggressiva su questi temi. Io spero che il presidente Obama, e ho abbastanza confidenza in questo, avrà un atteggiamento di dialogo. Questi sono temi veramente importanti e fondamentali, e mi auguro che il presidente Obama su questi temi abbia un atteggiamento di dialogo e che lo abbiano anche i vescovi cattolici.
Ecco, se mi posso inserire, anche perché, insomma, valutando le persone che vengono man mano nominate, c'è anche un riferimento a quella che si definisce, no, la Constituency, cioè la base elettorale. È evidente che la comunità afroamericana ha un ruolo determinante nella vittoria di Obama, e noi abbiamo, insomma, anche dai sondaggi, o meglio gli exit poll, che sicuramente Civico conoscerà, una situazione per cui, per esempio, gli afroamericani, tra virgolette, sono conservatori su alcuni temi come la famiglia. C'è anche un caso particolare che ovviamente Civico conosce bene, quello della California, che è stato tradizionalmente liberal, ha votato con convinzione per il senatore, ormai ex senatore dell'Illinois, però allo stesso tempo, nella stessa giornata, ha votato contro le unioni gay. Quindi forse anche questo entrerà nella dimensione di dialogo di cui parlava Civico, no?
Lei è d'accordo con questa analisi?
Sì. Sì. Anche perché gli Stati Uniti, come popolazione in genere, è una cultura conservatrice. E quindi questi sono senz'altro elementi che entrano in gioco, e come diceva lei prima, Obama sta assumendo una posizione centrista nel campo dell'economia, nel campo della politica estera. Chi lo conosce bene non è meravigliato. Io penso che l'idea di vederlo molto a sinistra era più un frutto di una certa propaganda e di certe ansie. Quindi c'è anche da aspettarsi che su questi temi il tono sarà molto e abbastanza centrista, per questo che mi permetto di pensare in termini di dialogo. E poi con la Chiesa Cattolica, e così come anche con altre confessioni cristiane, la possibilità c'è di collaborazione, da incominciare la collaborazione su tanti ambiti che sono importanti poi per sostenere una cultura della vita che va dall'immigrazione alla sanità, all'educazione, alla povertà, che negli Stati Uniti ha percentuali abbastanza rilevanti. Quindi penso che su tutti questi argomenti ci sono tante occasioni per lavorare insieme e per collaborare tra l'amministrazione di Obama e la Chiesa Cattolica.
Un Obama idealista pragmatico?
Sì, assolutamente, ed fa anche parte della cultura americana riuscire a combinare queste due dimensioni.
Ecco, Civico, per salutarci la ringraziamo molto. Alcuni giornali, tra l'altro testate cattoliche come Famiglia Cristiana o come il giornale del Movimento dei Focolari Città Nuova, che lei conosce bene per averci anche scritto, hanno detto che Obama adesso è atteso alla prova, in qualche modo un profeta del cambiamento. È stato eletto soprattutto perché ha promesso forti cambiamenti. Secondo lei sarà arduo per Obama mantenere le promesse che ha fatto agli americani, che l'hanno eletto con una valanga di voti?
Io penso che la più grande sfida che Obama ha in questo momento riuscire a trovare una formula per l'attuale crisi economica e finanziaria. Riuscire a mettere mano a questa crisi significa poi riuscire anche a dar compimento alle promesse di questa campagna elettorale. Io penso che il banco di prova per lui nei prossimi 2-3 anni sarà soprattutto questa crisi economica e finanziaria.
Lo ringraziamo molto Aldo Civico, direttore del Centro di Risoluzione dei Conflitti Internazionali e consulente per l'America Latina del Dipartimento di Stato del Governo statunitense, in diretta con noi da Washington. Grazie Civico e buona giornata.
Grazie a voi e buona giornata. Arrivederci.
E torniamo in diretta qui sulla Radio Vaticana con Alessandro Gisotti, giornalista del nostro radiogiornale delle 14. Alessandro, siamo in chiusura. Per quanto riguarda l'ultima risposta data da Aldo Civico, mi sembra che la priorità, cioè la priorità legata alla crisi economica, dunque alla politica interna, sia per Barack Obama una priorità, diciamo, su cui non può scegliere, una priorità obbligata, e lo sarebbe stato per qualsiasi altro presidente eletto in America in questo momento storico.
Infatti lui ha vinto soprattutto dando una promessa di cambiamento nell'economia che è davvero in crisi per gli Stati Uniti, per molti stati degli Stati Uniti con tassi di disoccupazione altissima. Noi guardiamo soprattutto da qui alla crisi finanziaria, al salvataggio di banche, di grandi compagnie assicurative, ma in realtà in molti stati la situazione è davvero grave nella vita quotidiana, persone che perdono il lavoro, persone che non riescono a pagare la rata del mutuo della casa. Quindi è ovvio che è su questo soprattutto che Obama ha vinto, e questa sarà la sua priorità, anche perché se non risolve la crisi economica sarà anche molto limitato nei suoi progetti ambiziosi di politica estera.
Facciamo in tempo, prima di chiudere, ad ascoltare una delle tue interviste per quanto riguarda questo recente incontro che c'è stato a Roma, dedicato alle politiche di Obama. In particolare Federico Romero dell'Università di Firenze ha parlato di quali cambiamenti potrà attuare in concreto la nuova amministrazione, proprio parlando del tema che stavamo toccando adesso. Ascoltiamolo.
Obama penso abbia presente il fatto che siamo di fronte ad una transizione complessiva del sistema internazionale in cui molte cose stanno cambiando, non solo sotto il profilo della crisi economica e finanziaria, ma per l'emergere di nuovi attori, a cominciare dalla Cina, e dal fatto che quindi il vecchio tipo di relazioni cambiano di importanza, e al tempo stesso è fortemente consapevole di dovere al proprio elettorato una rottura con la tradizione degli 8 anni di Bush. Quindi ci saranno dei cambiamenti di stile e di sostanza, anche se saranno probabilmente cambiamenti, come dire, incrementali, che arriveranno piano piano, passo a passo, sicuramente in direzione di una maggiore collaborazione internazionale e del tentativo di costruire una collaborazione internazionale magari anche più ampia di quelle tradizionali euroamericane, e forse anche di cominciare ad affrontare quei problemi che sono su un'agenda globale, tipo problemi di riscaldamento del pianeta e altri che fino adesso sono in qualche modo rimasti, come dire, ai margini della diplomazia attiva.
Ci sono delle grandi aspettative per la presidenza Obama in Europa, ma non solo. Come potrà utilizzare questo credito di fiducia, soprattutto nella prima fase, il presidente Obama?
Io penso che lui potrà usarlo in due modi. Uno, perché ha una riserva di, come dire, simpatia, fiducia, speranza attribuita a lui personalmente, in parte per come ha fatto la campagna elettorale, in parte per essere un afroamericano, per essere un volto completamente diverso, che quindi già gli aprono molte porte, perlomeno di interesse, se non di fiducia diretta nella sua persona. E due, perché io credo che lui questo messaggio che ha detto e ridetto in varie forme durante la campagna elettorale, sia in versione interna sia in versione internazionale, cioè cambiare i giochi, cambiare le modalità un po' ossificate che si sono sedimentate nel tempo, e affrontare quindi una nuova agenda e nuovi nodi, ha più credibilità nel farlo di chiunque altro, e quindi può provare a mettere in campo delle proposte, per esempio di collaborazione internazionale sull'ambiente o su altre questioni, in cui sfruttare questa riserva di fiducia e di credibilità che ha.
Quanto la crisi economica influirà sulla libertà di azione di Obama anche in politica estera?
Beh, parecchio, nel senso che gli renderà intanto impossibili dei progetti particolarmente costosi, almeno in una prima fase, in secondo luogo perché credo che concentrerà le energie della sua amministrazione innanzitutto su questioni economiche interne e internazionali, lì è molto difficile, però insomma sull'affrontare la crisi economica, sullo stimolo all'economia americana, sulla ridefinizione delle forme di collaborazione internazionale in campo finanziario, e quindi se le priorità sono lì non possono essere altrove. Le altre questioni avranno un'attenzione minore, verranno dopo, salvo che siano questioni terribilmente urgenti, quindi l'influenza sarà molto forte, io credo, della vicenda economico-finanziaria.
Ed era Federico Romero dell'Università di Firenze al microfono di Alessandro Gisotti. Noi ci fermiamo qui, la puntata di oggi è dedicata ai primi passi del presidente eletto Barack Obama negli Stati Uniti, grazie anche ad Aldo Civico in collegamento con noi da Washington e grazie ad Alessandro Gisotti della nostra emittente. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i nostri programmi. Tra poco, dopo i titoli del TG1, la seconda parte di questa trasmissione con nuovi ospiti, nuovi approfondimenti dedicati appunto alle prime nomine di Barack Obama, alle sue squadre, la squadra economica, la squadra che si occuperà della sicurezza nazionale, la nomina di Hillary Clinton come segretaria di Stato. Ne parleremo anche con il professor Bonazzi che insegna all'Università di Bologna. Restate su 105 Live.
Dopo una rapina in un'autogrill a Frosinone, il rapinatore ucciso dalla polizia, il procuratore colpo accidentale. Evacuazione per gli ultimi turisti italiani bloccati in Thailandia, il re forse ammalato, rinuncia al suo discorso alla nazione. Eurostat Europa in recessione, in Italia PIL a meno 0,5%, la Banca d'Inghilterra taglia i tassi di un punto, attesa per la BCE. Aveva denunciato il pizzo ed aveva la scorta, gela, un imprenditore ora indagato per presunte collusioni con la mafia. Allarme colera nello Zimbabwe, 500 morti per l'epidemia in un paese già in ginocchio per le politiche di Mugabe. Live in Italy, il nuovo album di Zucchero, in anteprima al TG1 con i concerti di Verona e San Siro. Ci dice una canzone dedicata a mia madre che non c'è più.
E sono le 13:35 minuti quasi, siete su 105 Live, la radio Vaticana in diretta. Buon pomeriggio a tutti voi, c'è Alvaro D'Amico alla parte tecnica, Efa Rohrmann ed Elena Colson sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Abbiamo ascoltato i titoli del TG1 con qualche minuto di differita. Alle 14 invece arriva il nostro radiogiornale, il radiogiornale della Radio Vaticana, 30 minuti di informazioni dal Vaticano e dal mondo. Ora riprendiamo la nostra diretta che stiamo dedicando ai primi passi di Barack Obama, del presidente eletto negli Stati Uniti, proprio il primo dicembre, lunedì scorso, la nomina di Hillary Clinton a segretario di Stato e le altre nomine importanti che sono arrivate nelle ultime settimane. Cerchiamo di commentarle, cerchiamo di vedere quali sono i problemi che attendono gli Stati Uniti. Siamo con Alessandro Gisotti della nostra emittente, giornalista del nostro GR delle 14, appunto specialista proprio di vicende americane. Ancora buon pomeriggio Alessandro.
Buon pomeriggio.
Tu sei stato recentemente a un incontro di studi che c'è stato a Roma dedicato proprio a questi temi e hai fatto diverse interviste. Abbiamo ascoltato nella prima parte Federico Romero dell'Università di Firenze, ma hai incontrato anche un personaggio importante che è Michael Lind, con il quale hai parlato di un tema che è di grandissima attualità, che è l'Iraq. Proprio dalle agenzie di oggi leggo: il presidente eletto Obama si è detto impegnato a procedere ad un ritiro responsabile delle truppe americane dall'Iraq, lo dicono fonti dei media iracheni, che vengono dai mezzi di comunicazione iracheni, e addirittura mi pare che sia stato annunciato che il primo viaggio che farà all'estero Barack Obama dopo l'insediamento a gennaio sarà proprio in Iraq.
Sì. E Lind, che è un storico e scrittore della New American Foundation, che per capirci è un centro studi bipartisan, come si dice, cioè che riunisce assieme repubblicani e democratici. Però due dei consiglieri più importanti di Barack Obama, Karen Kornblum e Eric Schmidt, sono proprio due docenti, diciamo osservatori, o meglio professori della New American Foundation. A Lind ho chiesto proprio qual è il punto primario nella politica estera e lui ha risposto in modo molto chiaro, direi.
extricating US troops from Iraq.
Districare le truppe americane dall'Iraq in un modo che la Jihad non possa affermare di aver vinto sugli Stati Uniti e di averli costretti all'abbandono. Obama ha promesso di ritirare le truppe, ma i tempi e i modi dipenderanno dalle possibilità di lasciare o meno un Iraq stabile.
Come cambierà la politica estera con Obama presidente?
Well, I think the Obama administration will be much more in favor of multilateral.
Penso che l'amministrazione Obama sarà più in favore di un approccio multilaterale e improntato ad una maggiore collaborazione con gli altri stati. Detto questo, anche con gli alleati europei non mancheranno di disaccordi su alcuni temi.
Michael Lind al microfono di Alessandro Gisotti. Alessandro, altro tema che poco fa abbiamo trattato con Aldo Civico in diretta da Washington. Ricordiamo, Aldo Civico è un collega giornalista che da pochi giorni è consulente per l'America Latina del Dipartimento di Stato del governo americano. Abbiamo parlato proprio delle aspettative che i vescovi cattolici hanno nei confronti del presidente eletto, ma tu hai parlato con Peter Sanchez della Loyola University di Chicago anche un po' del ruolo che hanno avuto i cattolici nell'elezione di Barack Obama.
Sì, perché il 4 novembre il 54% dei cattolici ha votato per Barack Obama, quando 4 anni fa invece votarono in maggioranza per il repubblicano Bush, anche se gli si opponeva un cattolico democratico, John Kerry. Quindi cosa è successo? Perché i cattolici questa volta hanno dato la preferenza a Barack Obama, nonostante alcune sue posizioni, diciamo, liberal su temi sensibili come aborto e cellule staminali?
Sentiamolo.
The Catholic vote sometimes is split.
Il voto cattolico a volte è diviso perché i cattolici su alcuni temi possono essere considerati socialmente conservatori, pensiamo alla famiglia e alla difesa della vita, ma su molti altri temi sociali e internazionali, sulla guerra, sono più liberal, progressisti. Inoltre dobbiamo considerare che molti hanno visto in Obama la capacità di dare maggiore speranza agli Stati Uniti. Al tempo stesso dobbiamo tenere a mente che in molti casi il voto per Obama è stato un voto contro le politiche di questi anni.
Against the previous policies. I vescovi americani hanno sottolineato che il voto dei cattolici ad Obama non è un assegno in bianco sui temi della vita. Ecco, secondo lei il presidente Obama spingerà in favore di una politica abortista?
That's hard to say. I think Obama...
È difficile da dire. Io penso che Obama, e molti ora cominciano a dirlo, sarà più centrista di quanto la gente sia portata a pensare. Penso che Obama non spingerà in favore di una politica pro-aborto. Tuttavia non cercherà di minare la sentenza della Corte Suprema che ha introdotto l'aborto, la Roe versus Wade.
Quindi Alessandro Gisotti, al tuo microfono, Peter Sanchez della Loyola University di Chicago era più o meno d'accordo con il punto di vista di Aldo Civico da Washington.
Sì, direi che molti forse rimarranno delusi da un Obama molto più pragmatico di quanto si potesse pensare, però in realtà credo che, aspettandolo alla prova dei fatti, insomma, il 20 gennaio è ancora un po' lontano, da quel giorno il presidente eletto sarà molto più semplicemente il presidente degli Stati Uniti. Però credo che stia mostrando nelle nomine, anche in certe dichiarazioni, in una certa attenzione al dialogo con i repubblicani. Questo, per esempio, da notare, il suo capo gabinetto Rahm Emanuel è stato praticamente inviato immediatamente dopo la nomina, e stiamo parlando praticamente di quasi un mese fa, subito dopo l'elezione, ad andare in congresso ad incontrare i capi del Partito Repubblicano, sia al Senato che alla Camera dei Rappresentanti, per cercare di trovare delle soluzioni bipartisan, cioè delle soluzioni condivise su alcuni temi fondamentali. Per cui io direi che ci si può aspettare un realismo in alcuni temi particolarmente sensibili. Ripeto, qualcuno, e sicuramente questo si può dire, in America c'è stato anche una certa delusione da parte di alcuni ambienti radical left, cioè di sinistra particolarmente spinta, la blogosfera, la controcultura. Si aspettavano soprattutto nelle nomine una differenziazione. Però io ritengo che e questo penso sia l'intento di Obama, se vogliamo dargli fiducia, almeno aspettandola alla prova, che un reale cambiamento si può fare soltanto con con delle persone molto pragmatiche.
Grazie ad Alessandro Gisotti. Salutiamo un ospite che ci ha raggiunto in diretta telefonica in questo nostro dibattito in diretta. Tiziano Bonazzi, docente di storia americana all'Università di Bologna. Professore, buon pomeriggio.
Sì, grazie, buongiorno anche a voi.
E grazie davvero per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
Ha sentito un po' i temi che stavamo trattando. Sì. Ecco, cosa pensa delle prime nomine che sono arrivate da Barack Obama, delle squadre che sta un po' allestendo per affrontare la crisi economica, la crisi internazionale, eccetera?
Ma guardi, io sappiamo tutti, abbiamo sentito tutti, abbiamo letto tutti che c'è un po' di discontento nell'ala sinistra del suo schieramento. Io la metterei in questi termini, che c'è una grande differenza fra il periodo della campagna elettorale e quello che è successo poco prima delle elezioni che sta succedendo adesso. Cioè, la situazione economica mondiale statunitense è enormemente peggiorata dall'inizio della campagna elettorale un anno fa o anche all'inizio del 2008 e adesso, per cui tutta una serie di temi di riforma sociale, di riforma economica, eccetera, su cui Obama si era in piena sincerità impegnato e che avevano indubbiamente avuto un grosso riflesso nella parte più di sinistra del suo schieramento, non possono più essere, per ragioni oggettive, mantenute oggi nello stesso identico modo. Come dico, non è secondo me che Obama abbia cambiato idea o non sia più lo stesso Obama di prima, è la situazione che gli è cambiata completamente fra le mani. Cioè, la situazione economica, della economia reale così come della economia finanziaria, è diventata talmente grave, e forse lui, sicuramente lui, ha dati ben più approfonditi di quelli che possiamo avere noi e forse vede le cose in modo ancora peggiore, per cui ha bisogno di due elementi per cominciare a governare in modo tale da impedire che la crisi vada oltre certi limiti. Uno sicuramente è quella che nel linguaggio politico americano si chiama la bipartisanship, cioè ha bisogno di non avere il Congresso contro, di non avere i repubblicani contro, perché tutta una serie di misure negli Stati Uniti dove in Congresso si discute in modo molto più aspro di quanto non si discuta qui, dove i singoli senatori e deputati hanno una indipendenza estremamente maggiore dai loro partiti di quanto non abbiano i nostri, e dove quindi è facilissimo cascare anche con una buona maggioranza, vedere le proprie misure che vengono o stravolte o addirittura respinte. Lui ha bisogno di avere un Congresso sufficientemente compatto alle spalle, e per questo ha bisogno di fare nomine che rassicurino il centro del Congresso, sia il centro repubblicano che il centro democratico. In secondo luogo, le ricette per mantenere la crisi in termini sufficientemente possibili, in modo tale che non precipiti in una crisi assoluta, sono ricette sufficientemente conosciute. Sono ricette che debbono rilanciare la produzione, debbono mantenere un flusso di capitali all'industria sufficiente, anche a costo di costi sociali sufficientemente ampi. Costi sociali che si spera e si ritiene che poi successivamente, quando la crisi sarà superata nei suoi effetti più gravi, possano essere ripianati. E lui sta facendo questo. Probabilmente non poteva fare null'altro, non poteva più permettersi di parlare del cambiamento yes we can e cose di questo genere. È la situazione che gli è mutata profondamente fra le mani. E le nomine, a mio parere, nomine di persone con grandi curricula alle spalle, tecnici e politici di grandissima qualità, ma senza dubbio centristi e senza dubbio graditi a una maggioranza del Congresso di entrambi i partiti, sono gli uomini che ci volevano in questa situazione. Speriamo che lui abbia avuto ragione nelle scelte, speriamo che nel giro di un anno e mezzo riesca a mettere un freno alla crisi, e dopo gli si potrà chiedere conto del cambiamento di cui ci parlava all'inizio e che forse a quel momento potrà cominciare a fare.
Ecco, cosa pensa invece, guardando la politica internazionale, della scelta di Hillary Clinton come segretario di Stato USA designato, viste le grandi sfide Iraq, Russia, Pakistan, Iran che attendono la politica internazionale degli Stati Uniti?
Ma sa, lei ha visto come tutti che le prime reazioni sono state: ha dovuto pagare un debito politico. I Clinton lo hanno aiutato, e i Clinton voleva dire anche buona parte della macchina del Partito Democratico. Senza i Clinton non si può governare. Lui ha ottenuto l'aiuto sincero dei Clinton durante la campagna elettorale e adesso paga un debito. Questo sicuramente ritengo che ci sia, ma non è tutto. La Clinton è una donna politica di grandi capacità, di grandi abilità, conosciuta ad esempio nel mondo medio orientale, ha sempre sostenuto fortemente Israele, così come Obama si è speso invece più a favore dei palestinesi. Un'azione comune di entrambi può consentire a questa amministrazione, a questo team, forse di ottenere risultati in rapporto alla tematica del conflitto israelo-palestinese che in precedenza non sono stati raggiunti. D'altronde, sa, anche in Iraq lentamente Barack Obama, durante la stessa campagna elettorale, ha cominciato sempre più a dire il ritiro delle truppe americane dall'Iraq riguarderà le forze combattenti, quindi non tutti, ma le forze combattenti, le forze operative. Cosa vuol dire forze operative? Ormai si parla sempre di più che almeno 50.000 uomini, forse 70.000 uomini, dovranno rimanere con funzioni di supporto e con funzioni di intervento d'urgenza in Iraq. Anche qui questa è la situazione. Quella era una promessa forse avventata, forse ideologica, che nessun uomo politico avrebbe potuto mantenere visto la difficoltà di quello che sta succedendo. Insomma, diciamola in brevissimi termini, la situazione del mondo nel 2008 è talmente diversa, talmente peggiore di quanto non era del 2000, quando il presidente Bush vinse le sue elezioni, che un presidente degli Stati Uniti nel 2008 indubbiamente si trova in una posizione che nessuno gli può invidiare, adesso mettiamolo un po' su un tono leggero, in una posizione di una difficoltà terrificante. Ha bisogno di avere attorno a sé persone dure, persone pragmatiche, persone pronte a cogliere l'occasione che si presenti, e ha bisogno di una enorme fortuna. La cosa principale che lui ha detto è quella di voler, e su cui sicuramente manterrà la parola, è quella di voler abbandonare l'unilateralismo di Bush. Teniamo questa garanzia, che è qualcosa di importante, vuol dire gli Stati Uniti che vogliono essere leader e non padroni, però attenzione, questo vorrà anche dire degli Stati Uniti che ad esempio all'Europa chiederanno una compartecipazione maggiore di quanto Bush non abbia fatto. Bush chiedeva compartecipazione a parole, chiedeva aiuto politico, non chiedeva aiuto concreto, perché riteneva concretamente di poter fare da solo. Bene, è qui, se gli Stati Uniti si muovono verso una leadership politica più che una leadership di potenza e quindi chiedono cooperazione, potranno chiedere anche cooperazione in termini concreti.
Molto molto chiaro, professore, ringraziamo per la sua analisi, grazie al professor Tiziano Bonazzi.
Grazie a voi, arrivederci.
Tiziano Bonazzi è docente di storia americana all'Università di Bologna, siete sulla Radio Vaticana in diretta. Prima di chiudere questa trasmissione dedicata ai primi passi appunto del presidente eletto negli Stati Uniti, andiamo a Roma, andiamo a vedere il traffico romano col CIS Viaggiare Informati, c'è con noi Umberto Mostocotto. Buon pomeriggio Umberto.
Buon pomeriggio, situazione abbastanza tranquilla, non ci sono disagi al momento da segnalare sulla rete viaria all'interno della capitale e neanche sul grande raccordo anulare. L'ultima notizia risale quindi alle 10:39, quindi la situazione è molto tranquilla al momento, ma di solito proprio in questo orario del pranzo è quasi sempre così, a meno di disagi dovuti ad incidenti, e speriamo che non ne avvengano. E per il momento è tutto, di nuovo a te la linea.
Grazie a Umberto Mossocotto, ci spiaggiare informati, risponde al numero gratuito 1518. Torniamo in studio con Alessandro Gisotti. Poco fa il professor Bonazzi ha, come dire, chiuso la sua analisi con delle parole importanti: la politica del multilateralismo annunciata da Barack Obama, annunciata dal suo segretario di Stato designato Hillary Clinton, è una politica che chiederà all'Europa maggiore cooperazione. Questo forse è un punto che non era stato ancora notato dagli osservatori.
Beh, sicuramente per l'Afghanistan, e sicuramente ci saranno anche delle richieste per esempio al governo italiano in questo senso, e questo sicuramente sarà un elemento, se non di frizione, però di confronto con l'Unione Europea, perché per dirla in una battuta, Bush ormai non gli si dava più niente perché il rapporto si era deteriorato. Ad Obama, che viene chiaramente osannato dalle folle europee, pensiamo che cosa è successo durante le elezioni, quindi ben prima che vincesse il 4 novembre, Obama che viene accolto da 200.000 persone a Berlino, no? Addirittura
durante la campagna elettorale.
Quindi, allora è ovvio che Obama, che viene amato in un certo qual modo dal resto del mondo, e adesso sappiamo anche attraverso il dato elettorale, anche eletto dagli americani, ecco, chiaramente avrà anche delle richieste che dovranno essere corrisposte, in particolare dagli alleati tradizionali, quindi dai governi degli stati dell'Unione Europea in particolare.
Chiudiamo la trasmissione con un'ultima intervista di quelle che tu hai realizzato, Alessandro, a questo incontro di studi dedicato proprio ai primi passi del presidente eletto negli Stati Uniti. Inevitabile, è stato fatto più volte in campagna elettorale, anche nei giorni dell'elezione, il paragone tra Barack Obama e John Fitzgerald Kennedy. Un'agenzia di qualche un lancio dell'agenzia ANSA di qualche giorno fa raccontava che era proprio la figlia di Bob Kennedy a ribadire: Obama è una combinazione tra ciò in cui credeva mio zio John Fitzgerald Kennedy, che diceva di chiedersi cosa uno potesse fare per il proprio paese, non cosa il proprio paese potesse fare per lui, e mio padre, che diceva di sognare cose mai realizzate senza porsi troppe domande. E Obama continua a dire che tutti dobbiamo fare dei sacrifici in questo momento difficile. Tu hai parlato di questo parallelo tra Obama e John Fitzgerald Kennedy con il professor Harper.
Sì, un parallelo non fosse altro che Kennedy è stato il primo presidente cattolico degli Stati Uniti, Obama è il primo presidente afroamericano, e intendiamoci, 50 anni fa non era così scontato che un cattolico diventasse presidente degli Stati Uniti, quindi anche nella loro origine, come dire, politica, e il loro arrivo alla Casa Bianca ci può essere un parallelismo. Fra l'altro al professor Harper chiedevo in particolare un parallelismo guardando un evento, un anniversario, 45 anni, il 22 novembre del 63, 45 anni dall'assassinio di Kennedy. Quanto è diversa quell'America di Kennedy e quanto invece c'è in Obama di quell'America?
John Harper, John Hopkins University di Bologna.
Erano tempi molto diversi, ovviamente, in piena guerra fredda. Allora si lasciava incompiuto un dialogo che si era aperto con l'Unione Sovietica, adesso la guerra fredda è finita. Si lasciava aperto allora il discorso dei diritti civili, però sostanzialmente compiuti da Lyndon Johnson. E in questo senso forse l'arrivo di Obama può essere visto come il compimento di un sogno che avevano in quegli anni, l'arrivo di un afroamericano alla Casa Bianca. Per quanto riguardano le similitudini tra le due figure, è difficile, bisogna aspettare e vedere. Certamente Obama, come Kennedy, ha la capacità di far sognare i giovani, di suscitare forti emozioni, pro e contro, direi. Una combinazione di carisma, di cool, si direbbe in inglese, una combinazione di eleganza e compostezza che è molto raro, che aveva anche Kennedy. E penso e spero che abbia anche una certa spregiudicatezza che ogni politico di razza deve avere, e speriamo che potrà rispondere come Kennedy, con la stessa compostezza e freddezza che per esempio Kennedy ha risposto durante la crisi di Cuba nel 62.
Al di là del carisma di Kennedy e del mito che in fondo poi si è creato dopo la sua tragica fine, che cosa resta nella politica americana di quella presidenza?
Di Kennedy sarei tentato di dire non molto a questo punto, i tempi sono così diversi. Forse la voglia di sognare un ruolo, se non indispensabile, almeno centrale per gli Stati Uniti nel mondo, nel senso positivo e buono. Poi la voglia, penso soprattutto tra i giovani, di servire il paese, e non solo il paese ma anche il mondo. C'è un serbatoio di idealismo che è rimasto forse non utilizzato, che Kennedy voleva utilizzare. Adesso forse Obama riuscirà, soprattutto presso i giovani, che hanno votato in numeri impressionanti per lui. È interessante.
Ed era John Harper della John Hopkins University di Bologna, intervistato da Alessandro Gisotti. Con questa intervista, dedicata dunque ai primi passi del presidente eletto negli Stati Uniti Barack Obama, chiudiamo la diretta di oggi. Grazie ad Alessandro Gisotti per le sue interviste, grazie ad Aldo Civico in diretta con noi da Washington e al professor Bonazzi dell'Università di Bologna. Fabio Colagrande saluta e ringrazia anche Alvaro D'Amico alla parte tecnica, Eva Rohrmann ed Elena Colson in regia. Tra pochissimi minuti il nostro radiogiornale. Restate sulla Radio Vaticana in diretta.